Vediamo di prendere posto in fretta, così cominciamo. Allora, innanzitutto io oggi vorrei impegnare tutta la giornata, quindi oggi è dedicata ai pubblici ministeri, immagino. Come pensate di...
Oggi parliamo alternandoci il collega Gastaldi ed io.
Ma occupiamo tutta la giornata?
Non penso.
Eh?
Non sono in grado di fare previsioni,
non
ma penso di no.
Eventualmente... Prego. E voi domani poi riuscite però a finire, a esaurire? Vabbè. Non lo so, adesso vediamo. Ecco, poi per gli signori avvocati volevo fare una preghiera, di predisporre, se riuscite a mettervi d'accordo tra di voi, predisporre un calendario. Questo vale sia per la parte civile, sia per le parti civili che per le difese, ovviamente. Se invece non riuscite a mettervi d'accordo, poi sarò costretto a, siamo costretti poi a farlo noi, che è sempre piuttosto antipatico, perché poi avete per gli impegni, per la compatibilità con i vostri impegni. Quindi vedete un po' di... Va bene? Sì, mi ricordo. Era una settimana di marzo, però poi... Ce lo dirà lui, ce lo ripeterà. Certo. Allora, facciamo l'appello? Per favore prendiamo posto e così stiamo un po'. Per favore, non...
Per le parti civili, Presidente, buongiorno, noi ci saremo organizzati su un calendario di 3 udienze, 24, 25 e 3 di marzo.
Ecco, magari faccia un foglietto con un prospetto in modo che lo... Va bene. Allora. Scusate, però sedetevi, e se no non si... Questo, l'Aula Magna era consentiva maggiore... Sedetevi, beh, anche dentro la... No, lì ci sono anche, ci sono altre sedie lì. Ma anche lì la poltrona del pubblico, una volta era del pubblico ministero, anche questo è certo. Anche qui ci sono delle altre sedie. Va bene. Sì, se riusciamo. Ma perché l'avvocato di Bruno chiacchiera sempre? Antonio, c'è una linea dell'avvocato Quartero. Benissimo. Palossi Carlo, Castiglia. Antagliati Patrizia. No. Presente. Mazzali Mirko, avvocato da te. Menzione Ezio. Micali Federico. Mosè Luca. Passini. Da Raffaella.
Natalini Giuseppe. C'era un delegato, l'avvocato Conti, ma non c'è nessuno di voi. Nella italiana, l'avvocato Bassetti.
Sì, grazie.
Novaro Claudio, l'avvocato Giglia. Pagani Gilberto, l'avvocato Bassetti, il caso presente. Pastore Massimo, l'avvocato Giglia.
Presente.
Hai presente? Robotti Emilio, avvocato Bassetti. C'è una sovrabbondanza.
Sì, con la nostra
delega. Va bene, però è poi Romeo Francesco. Non credo. Rossi Dario. Sabatini Simone,
presente.
Sacco Gianluca. L'avvocato Bassetti, non lo so. Sandra Andrea. Angelo Paolo,
sostituisco io,
avvocato Tambuccio, avvocato Dardai presente, Tambuccio presente, Tandini sì. Laura presente,
dove sì. Sono io? Mi scusi io, mi devo allontanare, se no mi devo allontanare la storia, perché mi chiede,
va bene. Trucco Lorenzo, Massano Nessia, presente, Bernazza Andrea,
Antonio
di sostituzione, Vicini Mario, non presente, Vitale Gianluca, avvocato Piglia. Dovremmo aver fatto.
Scusate, c'è sto telefonino che ogni tanto possiamo spegnere i telefoni, per favore? Diamo lettura allora dell'ordinanza che risolve le questioni istruttorie preliminari sollevate. Sostanzialmente le richieste erano due, quindi l'ordinanza ha due paragrafi, diciamo. Sulla richiesta di decisione immediata della questione di utilizzabilità contra alios delle dichiarazioni di quegli imputati che si sono rifiutati di rendere l'esame richiesto dal PM, la Corte osserva. La questione della estensione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni predibattimentali degli imputati che hanno rifiutato l'esame costituisce uno dei motivi dell'appello del Procuratore Generale. Su di essa quindi la Corte è chiamata a pronunciarsi, come su tutti gli altri motivi di impugnazione, all'esito della discussione. La questione infatti non rientra tra quelle preliminari elencate nell'articolo 491, richiamato per il giudizio d'appello dell'articolo 598, questioni preliminari per le quali il primo comma dell'articolo citato prevede la decisione immediata. Né il citato motivo d'appello del Procuratore Generale potrebbe farsi rientrare nella previsione dell'articolo 603 che prevede la decisione immediata con ordinanza, poiché oggetto del motivo non è la richiesta di riassunzione di prove già acquisite o di prove nuove, ma la questione dell'efficacia intersoggettiva di prove già acquisite al processo, questione sulla quale le parti interessate possono interloquire nella discussione generale. Deve quindi farsi applicazione del principio generale del giudizio d'appello, espresso dall'articolo 602, secondo il quale la decisione sulla materia devoluta con i motivi d'appello deve essere adottata all'esito della discussione. Secondo paragrafo, sulla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dalle difese al fine di assumere l'esame degli imputati Ledotti, Stranieri, Zaccaria, Cenni, difesi dall'avvocato Corciani, e degli imputati Basili, Tucci, Lucaroni e Compagnoni, difesi dall'avvocato Romanelli, osserva: l'esame di questi imputati era stato chiesto nel giudizio di primo grado soltanto dal pubblico ministero ed era stato ammesso con ordinanza del 14 ottobre 2005 insieme a tutte le prove dedotte dalle parti private. Tuttavia l'esame non si è svolto perché gli imputati contumaci non vi avevano consentito, esprimendo all'udienza del 13 giugno 2007 il rifiuto a mezzo dei difensori che a tutti gli effetti li rappresentavano ex articolo 99. Il Tribunale aveva quindi disposto a norma e per gli effetti dell'articolo 513,1, peraltro con il consenso esplicito dei difensori espressa all'udienza 20 giugno 2007, la lettura delle dichiarazioni rese dagli imputati. Successivamente, all'udienza 26 marzo 2008, gli imputati Ledotti, Stranieri, Zaccaria e Cenni erano comparsi, avevano reso spontanee dichiarazioni ed il solo imputato Cenni aveva chiesto di sottoporsi all'esame. Sull'opposizione del PM il Tribunale aveva rigettato con ordinanza in pari data la richiesta istruttoria. Il 3 aprile successivo erano comparsi anche gli imputati difesi dall'avvocato Romanelli, i quali, rese spontanee dichiarazioni, avevano dichiarato di essere disponibili a rispondere a qualsiasi domanda, ma il Tribunale aveva rilevato che la richiesta era tardiva. Da queste premesse di fatto deriva che 1. La richiesta di esame degli imputati era stata avanzata per la prima volta nel marzo-aprile 2008 dopo che il Tribunale il 14 ottobre 2005 aveva ammesso tutte le prove richieste dalle parti a norma degli articoli 493 e 495. La richiesta di esame formulata dagli imputati doveva quindi ritenersi tardiva in relazione al provvedimento di ammissione delle prove. 2. Il Tribunale nell'ordinanza 26 marzo 2008 aveva però fatto valere un altro profilo di tardività derivante dalla incompatibilità con la fase del giudizio nella quale le istanze di esame degli imputati erano state proposte, incompatibilità derivante dal fatto che detta richiesta era sopravvenuta sia alla lettura ex articolo 513,1 dei verbali delle dichiarazioni predibattimentali degli imputati sia all'esaurimento delle prove richieste dal PM. Di talché l'ammissione dell'esame avrebbe avuto l'effetto di stravolgere l'ordine di assunzione delle prove fissato dal legislatore nell'articolo 496. La invocata applicazione analogica all'articolo 424,3 deve escludersi per i motivi che si leggono nella citata ordinanza del Tribunale, motivi che si rifanno ad una decisione della Corte di legittimità che è superfluo qui ripetere. L'ordinanza del Tribunale, impugnata con i motivi d'appello, non presenta quindi alcun vizio che ne possa determinare la revoca in questa fase. In ultimo, l'ammissibilità dell'esame richiesto deve valutarsi soprattutto in relazione a quegli imputati che mai formalmente l'hanno avanzata in primo grado, alla stregua dell'articolo 603 primo comma. Ma nemmeno sotto questo ulteriore profilo la richiesta può trovare accoglimento, posto che la prova dedotta non è ammissibile alla stregua del primo comma, in base al quale la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, non alla stregua del secondo comma per il quale il giudice è destinato a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Per questi motivi respinge le istanze proposte e dispone l'inizio della discussione. Quindi inizia il procuratore generale. Sì, l'abbiamo vista.
Faccio presente alla Corte che la memoria era stata pubblicata a uno dei procuratori generali, non a tutti, a uno dei procuratori generali, quindi l'intero che ha la loro sentenza, anche coloro che devono ascoltare oggi, con l'originale qua.
Va bene. Prego.
Grazie Presidente, grazie signori consiglieri. Si sente?
Sì.
Si sente?
Si sente nel bel bar.
Sì, vediamo. Grazie. Prendo la parola per primo in rappresentanza del Procuratore Generale, solo per precisare qualcosa in ordine a quanto già contenuto nell'atto di appello di questo ufficio, anche alla luce degli atti di appello presentati dalle difese degli imputati e di quanto dette difese hanno sin qui detto e scritto. Io mi limiterò a trattare anzitutto della questione già detta incidentalmente dalla Corte, dell'utilizzabilità che questa pubblica accusa ritiene piena delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso del procedimento, previa all'acquisizione dei verbali al fascicolo del dibattimento, e poi il fatto della fase e delle situazioni antecedenti all'irruzione nelle scuole di Azpasco e Pertini. Questi due argomenti perché, a nostro giudizio, il comportamento delle forze dell'ordine in generale e degli imputati in particolare nella fase antecedente all'irruzione presenta notevoli affinità e dipendenze col successivo comportamento processuale degli imputati. Assicuro che ci manterremo nei limiti di tempo previsti, ma prima ho il dovere di osservare telegraficamente alcune cose. Noi non pensiamo che ci possa essere nessuno in quest'Aula o altrove che possa avere razionalmente anche solo il vago sospetto che la Procura Generale o la Procura della Repubblica vogliono qui inferire, come è stato detto, accanirsi o siano solite inferire contro i tutori dell'ordine, o cosiddetti. Al contrario, tutti i rapporti istituzionali e personali erano, sono e ne siamo convinti, saranno sempre improntati alla massima collaborazione ed anche alla doverosa e reciproca comprensione. E questo, mi permetta di sottolinearlo la Corte, non è solo per la figura attuale dell'attuale capo della Procura Generale o della Procura della Repubblica o per quella dei loro predecessori, tra i quali, sarà bene ricordarlo, c'è anche chi ha sacrificato la vita per la corretta interpretazione ed applicazione del diritto, e cioè per la giustizia con la G maiuscola. Credo non sia quindi assolutamente giustificata alcuna censura di eccessiva foga colpevolista o di pervicace difesa di complotti o di un marchio o di un marcio generalizzato che non esiste dentro la polizia o ai suoi funzionari, anche di grado alto o altissimo. Nessuna censura è giustificata, nemmeno se fatta in modo strisciante o per sottinteso, e neppure per i toni troppo alti che purtroppo spesso sono stati utilizzati nel giudizio di primo grado e anche, mi duole rilevarlo, in qualche scritto difensivo, e sono stati consentiti nel corso di quel dibattimento. E invece proprio il lavoro di tutti i giorni nostro, anche con la Polizia di Stato e con i suoi funzionari a tutti i livelli, che credo dimostri l'assoluta assenza di intenti inutilmente persecutori e punitivi, o anche semplicemente preconcetti, o alla ricerca della più facile spiegazione dei fatti. Se intento c'è stato, e c'è stato, esso era ed è solo quello di accertare e far dichiarare la verità, che è il fine ultimo del processo penale, anche se spesso purtroppo lo si dimentica. Questo intento, se c'è stato e c'è stato, era ed anzi quello di capire il più possibile i fatti materiali dei quali si parla e anche dello stato d'animo, perché fa parte di quelli delle forze di polizia che si trovavano a operare in quei giorni, con atteggiamento mentale, non dissimilmente da tutti i cittadini onesti, che era quello di comprendere. Però non solo comprendere nel senso di capire, ma anche quello di cercare possibili soluzioni e spiegazioni più favorevoli per gli stessi imputati. Ma ciò che sarebbe veramente infamante per un grande paese come l'Italia non è tanto il verificarsi dei gravi reati che questa Corte è chiamata a giudicare, quanto il gettare un pietoso velo sui fatti di cui trattasi, per un malinteso senso di salvaguardia del buon nome della polizia, del governo, della giustizia, dello Stato, e chi più ne ha più ne metti. Noi non dimentichiamo che la Corte ha il dovere di accertare la verità con l'uso di tutti gli strumenti processuali utili ed apprestati dall'ordinamento. Ciò dovevo ricordare e rivendicare, non senza rammentare anche che analoghe insinuazioni sono state rivolte anche a questo ufficio attraverso la stampa e anche nel processo per diverso che si svolgeva per accertare le devastazioni e le violenze commesse anche da qualcuno che oggi è qui, assume invece le vesti di parte offesa, a parti curiosamente invertite. E molto più curiosamente, devo notare, perché ho sostenuto l'accusa anche in quel processo, anche, che anche in quella sede gli attacchi e le insinuazioni vi sono state, almeno nel grado di appello, però in misura minore di quello in cui ho assistito fino ad oggi negli scritti. A tutti, anche se a volte purtroppo solo a parole o in linea teorica, appare chiaro che la responsabilità penale è esclusivamente personale. Di questo sacro principio di legge noi vorremmo invece che ci si ricordasse, senza dire che è la polizia a essere messa sotto processo, peggio che sotto processo sono le istituzioni. Sotto processo, se vogliamo proprio dire così, ci sono solo i singoli passano e le istituzioni restano. Ecco perché noi riteniamo che chi priva della libertà un cittadino deve comunque e sempre risponderne a pieno e deve comportarsi secondo legge in qualsiasi condizione si trovi ad operare. Ho finito su questo punto, ma non posso non sottolineare che anche che nessun giudizio morale ha dato questo ufficio mai, né lo ha dato la Procura della Repubblica, e credo che nessuno in questa sede sia chiamato a darlo né possa darlo. Ma anche qui devo precisare, dare un giudizio morale può voler dire non solo condannare moralmente gli autori, ma anche, specularmente dall'opposto, assolverli perché, tra virgolette, sono meglio i poliziotti dei manifestanti, perché è meglio chi picchia per tutelare l'ordine di chi picchia per devastare e saccheggiare, perché fa bene chi reagisce con violenza alla violenza, perché non si poteva fare altro, semplicemente perché i poliziotti fanno parte o sono direttamente una istituzione. Io spero che almeno qui non vi sia, tantomeno si pretenda, alcuna presa di posizione pro o contro la polizia, pro o contro i manifestanti. Presa di posizione che è tanto più subdola e pericolosa quanto meno conscia ed avvertita. Pericolosa e fuorviante anche in quanto tende a svalutare aprioristicamente le prove e gli elementi che non si accordano con essa, e per chi si ponga in tale ottica si dovrebbe portare ad assolvere o a condannare in conseguenza per salvare, tra virgolette, o condannare le istituzioni. Ed è solo in questa ottica di tranquilla analisi dei comportamenti dei singoli che vorrei subito precisare che, a nostro avviso, le prove sinora acquisite sono più che sufficienti per la tranquillante condanna degli imputati per i reati rispettivamente scritti, anche, specie se le prove sono lette alla luce dei comportamenti cui faremo subito riferimento. Qui, ripeto, vi è prova piena, anche se talora indiretta, di tutti i reati contestati. E nella valutazione probatoria giudiziaria, cito tra virgolette, così come secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento, scientifico, storico e anche giudiziario, è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza, perché si deve escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Cito per tutte Cassazione Penale, Sezione 1, Sentenza 21 ottobre 2004, numero 4652, poi le produrrò tutte quante. Anzi, come diceva un procuratore generale cui mi riferivo, che ha dato la vita per la giustizia, nessuna prova è più tranquillizzante di quella indiziaria, dovendo essa fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Tutto quello che non è stato provato a pieno, del resto, non è stato neppure preso in considerazione prima di tutto dalla Procura della Repubblica e poi dalla Procura Generale. Ad esempio, e benché i motivi di sospetto fossero e siano più di uno, la pubblica accusa non ha mai sostenuto che l'irruzione nella scuola Diaz in sé non corrispondesse ai dettami di quell'articolo 41 TULPS, secondo il quale, è bene ricordarlo, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria che abbiano notizia anche per indizio dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico, privato, in qualsiasi abitazione di armi e munizioni esplodenti, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro. E ciò anche perché ben sappiamo che l'eventuale vizio della perquisizione eseguita d'iniziativa, sanzionabile con provvedimenti penali o disciplinari, peraltro, non ha riflessi sul sequestro del corpo di reato o le cose pertinenti di reato. Lo ha detto ultimamente anche Cassazione 28/4/2006, numero 18.438. E nessuno ha mai contestato l'illiceità in sé dell'irruzione nella scuola Pascoli, in relazione alla quale i dubbi si moltiplicano. Chiediamo quindi solo in subordine, o come si dice per mero tuziorismo, che la Corte d'Appello acquisisca le dichiarazioni degli imputati che non hanno inteso sottoporsi a interrogatorio, donde deriverebbe e deriverà, secondo noi, l'ennesima lampante conferma della realtà e della reità. Del resto, in questo caso ancora più in particolare, la Corte, a nostro avviso, è chiamata non solo e come sempre a valutare scrupolosamente le prove, per quanto numerose e complesse, ma anche a duplicare tale valutazione, Secondo noi, infatti, la Corte dovrà darne una prima, complessiva ed esauriente lettura al fine di ricostruire la situazione generale al momento dei fatti, al momento in cui essi si sono verificati, le loro motivazioni e le decisioni e gli accordi dai quali scaturiscono. E ciò è e sarà fondamentale anche al fine di spiegare i comportamenti successivi alla commissione dei reati ed anche il comportamento processuale degli imputati di quale parleremo. Di questo avviso, peraltro, è stato anche il Tribunale di Genova in primo grado, anche se con la consapevolezza di ciò è stata la Giunta solo a livello, a nostro avviso, superficiale e purtroppo non ha consentito di trarne tutte le conseguenze logiche e giuridiche. In un secondo tempo, e solo in un secondo tempo, a nostro avviso la Corte dovrà nuovamente procedere all'analisi e alla valutazione delle prove per passare stavolta a ricostruire i fatti singoli e complessivamente considerati. E appunto ciò che solo importa in definitiva in questo processo, i comportamenti dei singoli. Abbiamo visto dunque che secondo il Tribunale il rifiuto opposto da quasi tutti gli imputati alla richiesta di esame avanzata in dibattimento da parte del PM determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza, salva solo l'utilizzabilità nei confronti del singolo dichiarante di volta in volta considerato e senza la possibilità di reciproca interferenza. Dicevamo già nell'atto di appello che a nostro giudizio tale assunto non può essere condiviso, per essere erroneo quanto alla ricostruzione degli elementi che il codice di procedura impone ai sensi dell'articolo 500,4, e cioè letteralmente quando anche per le circostanze...
Le chiedo scusa, Presidente.
Grazie. Quando anche per le circostanze emerse nel dibattimento vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta, eccetera, promessa di denaro o altra unità o altra utilità affinché non deponga, ovvero deponga il falso. In quel caso le dichiarazioni contenute nel fascicolo del PM precedentemente rese sono acquisite al fascicolo del dibattimento. Il Tribunale, a nostro avviso, aveva già tutti gli elementi e gravi riscontri dei quali subito si dirà. A parere di questo ufficio ha errato anzitutto nell'omettere del tutto di valutare cosa abbia determinato il rifiuto degli imputati a sottoporsi a esame. Ha errato quindi, non si dice ancora nel non applicare, ma anche semplicemente nel non valutare se la norma appena richiamata doveva trovare applicazione, tralasciando quindi di trarne le necessitate conseguenze in diritto. Secondo questa pubblica accusa, tutto un complesso di fatti, si badi, tutti riconosciuti sussistenti già dal Tribunale in primo grado, ha determinato il rifiuto degli imputati di sottoporsi ad esame. E si tratta di una situazione generale di coartazione della loro volontà, in quanto la sostanza delle loro dichiarazioni prima e dei loro interrogatori poi avrebbe riguardato non solo tutti i colleghi che fecero irruzione nelle scuole, lasciandosi andare alle violenze e poi alle falsità per le quali è processo, ma anche e soprattutto le gravissime responsabilità dei loro diretti superiori gerarchici, fino ai massimi livelli della polizia. Richiamato quindi quanto ho osservato all'inizio, credo emerga che questo ufficio, così come quello della Procura, è veramente rammaricato di dover ricordare che è pienamente provato, nonostante l'acrimonia di alcune prese di posizioni difensive, primo, che il prefetto Andreassi era il vice capo della polizia ed era presente al momento dei fatti. E il teste Giovanni Calesini, vicequestore a Genova, ha affermato testualmente la presenza di Andreassi, vice capo vicario della PS, anche se non vi era un provvedimento espresso, significava che dava lui gli ordini. È persona di grande responsabilità, che usa autorevolezza e non autoritarietà, ma era evidente che i servizi venivano effettuati se lui era d'accordo. Pagina 194 della sentenza. Secondo, che riguarda l'irruzione nella Diaz, al portavoce responsabile del Genoa Social Forum, pagina 153, il prefetto Andreassi disse testualmente che l'azione era stata decisa a Roma e che non poteva essere interrotta. Terzo, nella sua sofferta testimonianza, il poliziotto Guaglione Pasquale, all'udienza del 5 aprile 2007, ha detto testualmente, ufficialmente, e lo sottolineo, non ho ricevuto alcuna pressione o discriminazione, ma sono stato l'unica testa caduta per questo procedimento, perché è l'unico ad aver ammesso, o meglio, dovuto ammettere, la falsità e la calunnia inerente al trasporto delle bottiglie Molotov nella scuola Diaz, della quale poi parleranno i colleghi. A nostro avviso, invece, è veramente fuorviante e forse calunnioso e dire che egli non ha fatto carriera invece solo perché aveva precedenti penali, come qualcuno ha scritto. La sua attendibilità non deriva certo, a nostro avviso, dagli avanzamenti o dal non avanzamento in carriera, ma dalle sue dirette dichiarazioni, tantomeno dai motivi che qualcuno vorrebbe addurre per i suoi non avanzamenti. Quarto, che il dottor Bernardini, solo di fronte all'evidenza dei fatti, è stato costretto ad ammettere, in contrasto con le originarie affermazioni rese, secondo cui le bottiglie Molotov erano state ritrovate nello stanzone, tra virgolette, della scuola e pertanto attribuibili a tutti gli occupanti, di avere effettivamente incontrato il dottor Troiani che lo aveva chiamato all'esterno, consegnandogli o comunque facendogli visionare il reperto che era stato così messo a sua completa disposizione. Quinto, che anche l'artificiale Melis, sì, qui sottolineo anche l'artificiale Melis, perché in un'auto ho letto una certa intemperanza, che da indagini svolte in un procedimento collegato risulta essere sottoposto a pressioni per la redazione della relazione allegata alla nota del questore pervenuta al tribunale in ordine alla cosiddetta erronea distruzione delle bottiglie Molotov trasportate all'interno della Diaz per costituire falsa prova nei confronti degli occupanti. Ciò non emerge da elucubrazioni della Procura Generale o dalla pubblica accusa, ma dalle intercettazioni telefoniche. Sesto motivo, che nei confronti del dottor Colucci e Motola è stata esercitata l'azione penale per il reato di falsa testimonianza commessa all'udienza del 3 maggio 2007. Il procedimento non si è ancora concluso, per quanto io ne sappia, con sentenza definitiva. Settimo, che era quindi impossibile a nostro avviso per tutti e ciascuno degli imputati parlare solo di se stessi e delle proprie azioni, legittime o illegittime, senza parlare necessariamente anche delle azioni, parimenti legittime o illegittime, dei propri superiori gerarchici, anche ai massimi livelli. Ottavo, lo stesso Tribunale di Genova ha affermato che, testualmente, appare poco plausibile, quindi non lo diciamo noi, che la quasi totalità degli agenti appositamente addestrati si siano improvvisamente lasciati andare a comportamenti dettati da rancore ed ira, tipica invece di reazioni individuali. Pagina 314 della sentenza di primo grado. Nono, non va altresì dimenticato che tra gli operatori del settimo nucleo era attivo un collegamento radio, così tutti, ed in particolare i capi squadra, avevano in ogni momento la possibilità di parlare con i colleghi e il loro silenzio costituiva un'evidente acquiescenza riguardo ai fatti che si stavano compiendo. Pagina 315 della sentenza di primo grado, non è illazione. Decimo, nessuno dei colleghi della polizia ha voluto concorrere a identificare, neppure a posteriori, il poliziotto dalle caratteristiche fisiche assai peculiari, quello con l'acconciatura a coda di cavallo, cosiddetta, che è stato ripreso proprio mentre infieriva nella scuola Diaz su una persona ferma, inerme ed arresa, che poi riporterà le gravi lesioni di cui è certificato in atto. 11. Nessuno dei colleghi della polizia ha voluto concorrere a identificare, neppure a posteriori e fino ad oggi, nemmeno il poliziotto che ha firmato con la sigla i verbali di arresto di quelle imputazioni e che quindi sarebbe stato chiamato a rispondere anche lui dei delitti di falso di cui parliamo. Lo stesso Tribunale di Genova ha pure contraddittoriamente riconosciuto, a pagina 314 della sentenza, che se non può escludersi che testualmente che le violenze abbiano avuto inizio spontaneo da parte di alcuni, è invece certo che la loro propagazione, così diffusa e pressoché contemporanea, presuppone la consapevolezza degli operatori di agire in accordi con i loro superiori, che comunque non li avrebbero denunciati, come di fatto poi è avvenuto, perché non vi è stata alcuna denuncia. 13. Ancora, lo stesso Tribunale ha rilevato che, sempre testualmente, il fatto che nessuno, non solo dei capi squadra, ma anche dei singoli operatori abbia denunciato quanto avvenuto, pur avendo l'obbligo, come espressamente previsto dall'articolo 361 Codice Penale, conferma la validità di quanto si è appena detto, sempre pagina 314 e seguenti della sentenza. 14. Che l'omissione del dottor Canterini di qualsiasi accenno alle violenze, il fatto che il dottor Fournier a sua volta non abbia neppure pensato di denunciare quanto lo aveva successivamente portato a dire che la situazione richiamava alla mente una macelleria messicana, sono parole sue, costituiscono ulteriori precise conferme della sussistenza di un accordo, tacito o anche espresso in proposito. Lo dice il Tribunale testualmente. 15. Vi è stato anche ai massimi livelli un significativo dietrofronte, quando si trattava di chiamare in causa i massimi responsabili della polizia. Il teste Colucci all'udienza del 3 maggio 2007 ha ritrattato le sue affermazioni del 16 dicembre 2002, ben più vicine ai fatti e quindi di per sé maggiormente credibili, a parte le influenze che hanno avuto sugli altri, secondo i quali vi era stato l'ordine di avvisare dell'ottimo, tra virgolette, esito dell'operazione Diaz il dottor Sgalla, che era il direttore dell'ufficio pubbliche relazioni della polizia. E il teste ha affermato da prima che l'ordine era partito dal capo della polizia, che all'epoca era il dottor De Gennaro, che era quindi il capo pienamente informato sui fatti, come del resto è ovvio per circostanze di simile portata. All'udienza ha detto che invece l'iniziativa è stata la propria, ha detto sono stato io ad avere l'iniziativa, e il capo non era informato. Come possa essere credibile che alla presenza di funzionari ben più alti in grado ed in contatto continuo con il capo della polizia, il Colucci possa avere di propria iniziativa disposto la diffusione della, tra virgolette, buona notizia, non è davvero facile comprendere, secondo me. 16. A tutt'oggi manca, ed è incredibile, una versione ufficiale di tutti gli avvenimenti da parte della polizia. Degli oltre 150 poliziotti che presero parte all'irruzione, nessuno ha potuto riferire quale testimone di essere stato vittima di alcun episodio diretto di resistenza, salvo la questione del presunto accoltellamento di cui parleranno i colleghi. Non è stato possibile neppure ottenere una lista completa degli uomini che hanno partecipato all'azione. Noi non lo sappiamo, una lista completa non lo abbiamo. Ci sono state dichiarazioni, poi smentite, poi rettifiche, ma a tutt'oggi non lo abbiamo. 17. Anche ai livelli gerarchici più bassi, nei verbali è contenuta la prova, oltre che delle proprie, anche della responsabilità dei colleghi. Si deve rammentare invece che nessuno della polizia ha voluto concorrere a identificare nemmeno il poliziotto che abbiamo già citato e neanche quello che ha messo la firma. A tutt'oggi abbiamo incredibilmente un verbale di arresto redatto da persona non identificata. In sostanza, quello che secondo noi non regge è che gli imputati si sono sottratti all'interrogatorio non per evitare o non solo per evitare conseguenze per loro negative, per se stessi o potenzialmente tali, e nemmeno soltanto per esercitare una insindacabile facoltà e diritto processuale. Essi, a nostro avviso, si sono sottratti all'interrogatorio anche quando esso non poteva avere altro scopo che la difesa, anzi la spiegazione delle difese. E soprattutto, a nostro avviso, proprio per evitare che quei verbali e quelle dichiarazioni rese nell'immediatezza e comunque in tempi ben più prossimi ai fatti potessero venire utilizzati per le contestazioni o per la prova di quanto in essi contenuto. E, sottolineo ancora, non a discapito proprio, ma praticamente solo di alcuni colleghi e comunque dei superiori gerarchici. Non è vero, infatti, a nostro avviso, come dice il Tribunale, che le dichiarazioni di alcuni imputati, Troiani, Caldarozzi, eccetera, sono semplicemente reticenti, imprecise e vaghe. Esse, a nostro avviso, non corrispondono proprio al vero, perché contrastano anche con le incontestabili prove documentali raccolte, anche firmate. Ricordo ad esempio l'episodio del sacchetto contenente le Molotov, oggetto di ripetuti ripensamenti ed aggiustamenti, oppure del lancio, aperte le virgolette, fittissimo di oggetti dalla scuola Diaz che avrebbe giustificato l'irruzione. Anche riguardo alle pretese resistenze avvenute all'interno della scuola, alcune delle difese hanno detto, scritto e ripetuto, che aspettandosi di trovarsi davanti ai black blocks, i poliziotti hanno menato le mani senza porsi troppi problemi. Curiosamente, alcune delle difese da un lato lamentano quindi che quelle che il consigliere relatore ha giustamente definito, in analogia con la processualistica nordamericana, la mancata custodia della prova, ed asseriscono essere impossibile che le Molotov siano rimaste sul Magnum fino dalla notte precedente il falso ritrovamento nella Diaz. Però poi negano un accordo per portarle in loco e collocarle astrattamente a disposizione di tutti gli occupanti, come emerge dai verbali, e giustificare così l'arresto di tutti. Arresto, si deve ricordare, già avvenuto ben prima del cosiddetto ritrovamento. E questo è un episodio di particolare gravità, sol che si considerino le gravi conseguenze penali che si volevano far ricadere su persone innocenti, e solo per riabilitare la figura delle forze dell'ordine e accreditare l'operazione di efficienza e di eccezionalità operativa. Ci sarebbe stata quasi l'aggravante dei motivi abbietti e futili. Le difese dicono spesso, in relazione ad episodi qualificanti, sui quali diranno meglio i colleghi, che non vi è prova di, oppure non vi è prova sufficiente di, non si può escludere con assoluta certezza e via discorrendo. Fanno bene, sono difese. Ma diciamo noi, che cosa ci sarebbe stato di meglio che dire con chiarezza non è vero, non sono stato io, l'ho visto, è stato lui, e spiegare i fatti e anche direttamente al giudice. È possibile liquidare tutto questo con una mera incertezza, come dice il Tribunale, in ordine alle pressioni e comunque agli accordi interni presi con la collaborazione dal primo all'ultimo dei poliziotti? E ancora lo stesso Tribunale di Genova riconosce espressamente che vi è stata una complessiva pressione sugli imputati. Alla pagina 314 è detto testualmente quello che abbiamo già detto, che le violenze non possono aver avuto un inizio spontaneo da parte di tutti e contemporaneamente, e presuppone la consapevolezza degli operatori di agire in accordi con i loro superiori. Si è già detto appunto che in sentenza si sottolinea anche l'omissione del dottor Cantarini a tali violenze e il fatto che il Fournier a sua volta non abbia neppure pensato di denunciare quanto l'aveva successivamente portato a dire della macelleria messicana. E si è detto anche dello stesso tribunale, dice che sono ulteriori e precise conferme della sussistenza di una sorta di accordo, tacito o anche espresso in proposito. Perfino il prefetto Andreassi, vice capo della polizia, quindi non lo diciamo noi, ha riferito che la direttiva di affidare l'incarico al dottor Gratteri preludeva, a suo parere, a voler passare a una linea più incisiva, con arresti, per cancellare l'immagine di una polizia rimasta inerte. Dice anche testualmente, in questa linea si pone anche l'invio del prefetto La Barbera per dirigere le operazioni, pagina 243 della sentenza. In diritto allora dobbiamo rilevare anzitutto che il meccanismo recuperatorio previsto dal comma 4 dell'articolo 500 CPP, richiamato dal 513,1, non richiede una vera e propria prova delle intimidazioni o delle subornazioni subite, analoga a quella richiesta, per esempio, per pronunciare una sentenza di condanna per i reati di minaccia, violenza o subornazione nei confronti di specifici testimoni o responsabili. Quanto, cito testualmente, la sussistenza di elementi indicativi di siffatte situazioni, non necessariamente riconducibili all'imputato, e qui siamo proprio nel caso, purché caratterizzati da concretezza ed esclusendosi il semplice sospetto. Cito per tutte sentenza Corte d'Assise d'Appello di Catania, recente, 29 giugno 2005. E noi crediamo che quelli che abbiamo indicato sono ben più che elementi caratterizzati da sufficiente concretezza. Lo stesso principio vale anche per i casi che costituiscono concretizzazione del principio di cui l'articolo 111,5 della Costituzione. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per effetto di comprovata condotta illecita. Casi per i quali il legislatore ha previsto e regolato gli effetti di più marcata possibile disfunzionalità del metodo del contraddittorio dibattimentale. Per tale motivo le parti hanno il diritto di interrogare l'imputato di reato connesso, già che quest'ultimo non può sottrarsi all'esame, ma può semplicemente non rispondere alle domande. E in quest'ultimo caso, nel silenzio sia della novella dell'articolo 111 cost che della successiva legislazione transitoria, deve essere seguita la disciplina delle contestazioni già introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 361 del 98, ed occorre quindi applicare la regola di quell'articolo 26,31 della legge 63/2001, quella di cui anche l'articolo 504,comma CPP che dicevamo, e cioè, per quanto qui interessa, bisogna acquisire per la decisione i verbali di interrogatorio. Infatti, ai sensi dell'articolo 513 CPP, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 254 del 92, nell'ipotesi del coimputato che rifiuti di rendere dichiarazioni, il giudice deve disporre la lettura delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dai soggetti indicati dall'articolo 210 CPP, lettura a cui segue appunto l'acquisizione al fascicolo per dibattimento. Poiché poi, come ha osservato la Corte Costituzionale nella sentenza citata, la disciplina risultante dalla parziale dichiarazione di legittimità comporta che gli imputati in un procedimento connesso hanno la possibilità di sottrarsi in tutto o in parte all'esame, così determinando, nel caso in cui avessero reso precedenti dichiarazioni, quel tipo di situazione che lo stesso legislatore delegato ha inteso qualificare come un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, Il regime di utilizzazione degli atti è quello predisposto dagli articoli 238 e 511 bis e non quello enunciato dai 500 e 503, con conseguente utilizzabilità ai fini di prova. Ed è chiaro che l'imputato del reato connesso non è solo quello formalmente, è quello in senso sostanziale. Anche successivamente la Corte Costituzionale, vedi per tutte ordinanza 25 luglio 2002, numero 396, ha chiarito che l'identico meccanismo opera nei confronti degli imputati in un procedimento connesso. Ed emerge in tutta evidenza dall'esplicito rinvio all'articolo 500 operato dall'articolo 210,5 CPP. Evidentemente la norma non muta quando il computato si avvalga della facoltà di non rispondere. Se la disciplina di riferimento fosse quella di cui al secondo comma dell'articolo 513, vi sarebbe un'illogica lacuna normativa che lascerebbe senza disciplina il caso in cui la cosiddetta sottrazione al contraddittorio sia determinata da attività di condizionamento dei dichiaranti, come noi riteniamo essere in questo caso. E tale presunta lacuna sarebbe tanto più illogica e incostituzionale quanto più si riflettesse sul fatto che sono state proprio le vicende inerenti al problema della possibile lettura di tali precedenti dichiarazioni a fondare il processo di revisione costituzionale. Del resto, il secondo comma dell'articolo 513 non rinvia la disciplina del 210 CPP nella sua globalità, ma rinvia tale norma solo per determinare il proprio ambito di operatività. Si consideri che quella sentenza, la 361 del 98 della Corte Costituzionale, ha chiarito che l'articolo 210 CPP si applica anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento, su fatti concernenti anche la responsabilità di altri, a meno di non ritenere che il legislatore abbia voluto ripristinare il sistema antecedente, limitando l'operatività del 210 CPP al solo esame dell'imputato in procedimento connesso. Con interpretazione, a nostro avviso, analogamente illogica. Ma anche recentemente la Cassazione, con la sentenza sezione 6 del 29 gennaio 2009, numero 8738, ha ribadito che anche alle dichiarazioni predibattimentali del coimputato, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'articolo 513,4 CPP, è applicabile l'articolo 500,4 CPP. Con la conseguenza, cito testualmente, che anche quando costui accetti di sottoporsi all'esame e rilasci dichiarazioni difformi, le stesse, se utilizzate per le contestazioni, sono acquisibili nel fascicolo del dibattimento e valgono come prova sia nei confronti di chi le ha rese, ed è quello che interessa, sia nei confronti degli altri imputati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 500,4. La stessa Cassazione Penale, sezione 2, sentenza 14 gennaio 2009, numero 5224, che produrrò, ha affermato che le dichiarazioni rese precedentemente dal testimone contenute nel fascicolo del PM sono utilizzate e acquisibili al fascicolo del dibattimento se risultano da circostanze emerse in dibattimento elementi di alterazione della loro genuinità. Sottolineo che in quel caso gli elementi concreti sono stati individuati nel comportamento dei testimoni che hanno semplicemente sconfessato la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni accusatorie e non hanno saputo spiegare gli improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno un anno prima delle deposizioni. Quindi non era semplicemente questi gli elementi di lì di lontano. In definitiva, secondo noi, una interpretazione restrittiva e letterale del comma 2 dell'articolo 513 CPP che sostenga il divieto di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti affermazioni anche in caso di illecito condizionamento del coimputato dichiarante, sarebbe di certo costituzionalmente illegittima e manifestamente illogica. Sotto il primo aspetto dell'illegittimità, non può ritenersi che l'articolo 2 cost che la legge non protegga gli interessi dei coimputati solo perché essi del tutto casualmente sono tali. Infatti i loro interessi sul punto sono del tutto identici a quelli del testimone non coimputato. Sotto il secondo aspetto dell'illogicità, deve rilevarsi che se l'attività illecita di intimidazione sia tale da condizionare la deposizione dell'imputato di procedimento connesso o collegato, allora sarebbe possibile recuperare le sue precedenti dichiarazioni. Se invece il condizionamento sia tale da indurre il soggetto a non sottoporsi affatto all'esame dibattimentale, in tal caso allora non sarebbe possibile alcuna forma di recupero delle dichiarazioni, anche a fronte di una provata condotta illecita o intimidatoria che avesse impedito la formazione in contraddittorio della prova. E tanto più la pressione illecita è grave, quanto più si rivela vantaggiosa in quanto priva di sanzione processuale. Del Del resto è ben possibile dare della norma, secondo noi, un'interpretazione costituzionalmente orientata. Prima tra tutte quella che individua nel criterio di cui ha la norma un doveroso principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla lettura formale del rinvio. Non si deve dimenticare che il fine del processo è l'accertamento della verità. E non occorre citare sentenze su questo. Per quanto la materia della prova, analogamente alla qualificazione giuridica dei fatti, non è affatto lasciata alla per questo di la materia non è affatto lasciata alla disponibilità delle parti, come dimostra l'articolo 507 CPP, in relazione al quale è estranea a tale parametro ogni valutazione in ordine all'interesse delle parti all'assunzione del mezzo. Cito per tutte Cassazione Penale, sezione 3, 25 ottobre 2007, numero 4. Dico questo perché correttamente, giustamente dal loro punto di vista, le difese hanno detto è un mio interesse. No, non è così in questo caso. Per l'articolo appena citato, l'articolo non sancisce una mera facoltà, ma un potere dovere del giudice da esercitarsi secondo una corretta discrezionalità tecnica e con adeguata motivazione. Tra parentesi, infatti, la motivazione è soggetta al sindacato del giudice superiore anche di legittimità. Quindi dicevamo, le prove sin qui raccolte sono sufficienti per la condanna di tutti gli imputati per i reati ascritti, ma anche nell'interesse della legge si deve chiedere che la Corte d'Appello applichi il principio espresso ultimamente anche dalla Cassazione sezione 6, 18 febbraio 2008, numero 27.042, per il quale, cito testualmente, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia sottoposto a violenza, minaccia, offerta, eccetera, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che è richiesta soltanto per il giudizio di condanna. In questo caso vi erano intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano riferimento alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l'atteggiamento collaborativo del dichiarante, alludendo anche a pericoli per la sua incolumità. E qui lo vedrete dalle intercettazioni, il capo dice così, il capo vuole così. Ancora la Cassazione, sezione 2, sentenza 22 gennaio 2008, numero 5.997, ha stabilito che ai fini dell'applicazione del disposto di quell'articolo 500,4, in base al quale è consentita l'acquisizione o fascicolo delle dichiarazioni dette per le contestazioni, allorché anche per le circostanze emerse nel dibattimento, ed è qui l'altro punto che vorrei toccare, vi sono elementi concreti per ritenere che questi è stato sottoposto a violenza e minaccia, affinché non deponga nel falso, ovvero non deponga, gli elementi concreti dell'intervenuto inquinamento probatorio possono risultare o dagli appositi accertamenti che il giudice può disporre quando li ritenga necessari ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 500, oppure anche dalle circostanze emerse nel dibattimento ai sensi del comma 4, dovendosi a tale ultimo riguardo ritenere che l'avverbio anche deve intendersi nel senso che le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sé sufficienti a integrare la prova richiesta della norma, come abbiamo visto in quelle due sentenze, con la conseguenza che a tal fine può assumere anche valore esclusivo il contegno assunto dal testimone o dal non testimone nel corso dell'esame. Mentre in proposito non è neppure necessario che la violenza e la minaccia provengano dall'imputato, ripetendo il principio che era stato detto anche prima. Con la sentenza del 22 gennaio 2008 la Cassazione ha anche detto che l'acquisizione probatoria di quelle dichiarazioni è giustificata anche dall'emersione in dibattimento di quelle circostanze, senza che sia necessario che il giudice disponga specifici accertamenti. È evidente la delicatezza della materia. È la tenuta e la competenza dell'intero sistema processuale che dipende anche dal modo in cui vengono interpretate le necessarie interpretazioni di quelle che, a nostro avviso, non sono deroghe vere e proprie al principio del contraddittorio. Il principale interrogativo, la Corte lo ricorderà, che si era posto è se per l'accertamento delle situazioni di cui parliamo si debbano applicare le regole generali in tema di formazione della prova che governano la fase dibattimentale. Non solo a parere di questo ufficio, ma anche secondo le sentenze che ho appena citato, si tratta invece di fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali e ai quali fa espresso riferimento la norma di quell'articolo 187,2 CPP. E del resto, a rimarcare la differenza rispetto alla prova dei fatti dei quali dipende invece l'accertamento del reato, vi sono non solo l'espressione della legge, che si riferisce qui agli elementi concreti e a circostanze emerse, ma agli accertamenti necessari che la legge dice devono compiersi senza ritardo. E quindi oggi pacifico che il codice regola una sorta di microprocedimento incidentale, ecco perché noi siamo d'accordo con l'impostazione della Corte, che ben può la Corte delibare sui fatti in sede di discussione, in decisione finale. E la giurisprudenza lo dice, fin dal 2004 con le sentenze del 16 dicembre e del 6 aprile delle sezioni 6 e 1. E la dottrina, che non cito, che sono tutti del tutto concordi nel ritenere che si tratta di un accertamento privo di formalità. Per quanto qui ne occupa, sottolineo che ogni documento, testimonianza, verbale, qualsiasi dato, può essere utilizzato. E ben può essere utilizzato anche il materiale investigativo contenuto nel fascicolo dell'accusa. E l'espressione anche per le circostanze emerse nel dibattimento significa chiaramente che vi è la possibilità di provare quello che stiamo dicendo. Anche sulla base di atti di indagine preliminare, pur non formalmente acquisiti. E su questo soccorre le citate sentenze, in particolare quello della sezione 1, 6 aprile 2004, quindi a disposizione della Corte per qualsiasi acquisizione. Provata quindi la degenerazione del contesto di acquisizione dibattimentale della prova, come dice un chiaro autore che non cito, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del PM sono acquisite al fascicolo dibattimentale con ordinanza. Ho praticamente finito sul punto. Ribadisco che le condotte di inquinamento devono essere riconducibili alla sfera dell'imputato e la giurisprudenza non occorre che siano riconducibili alla sfera dell'imputato. La giurisprudenza è costante in questo senso. Tra le tante, sentenza sezione 6, 16 maggio 2007, Sanino ed altri, quella del 6 aprile 2004, più volte citata. Così le pressioni sul dichiarante rilevano in quanto si siano obiettivamente verificate. Cito testualmente, a prescindere dal soggetto che le abbia poste in essere, anche eventualmente, e non sto dicendo questo, il capo o il vice capo della polizia. Perché dico questo perché alcune delle difese dicono non appare la prova di chi avrebbe fatto queste. A nostro avviso c'è. Ma la lettera della legge non prende nemmeno in considerazione l'autore della violenza, della minaccia o della subornazione. Ciò che solo conta è che il contraddittore non abbia potuto esplicarsi a causa delle pressioni. Di talché, cito testualmente, non è necessario l'accertamento relativo all'autore delle pressioni. Pertanto, a nostro avviso, erra il Tribunale laddove si è disperso in un mare, per la verità non vasto né profondo, rassegnandosi subito al fatto che non emerge chi concretamente abbia fatto pressioni. I lavori parlamentari sono chiarissimi. Un emendamento, e sono a vostra disposizione, in cui si prevedeva che le parti fossero ammesse a dimostrare la loro estraneità ai fatti illeciti, fu espunto dal testo definitivo della legge, il che dimostra l'irrilevanza dell'accertamento del soggetto che abbia posto in essere le pressioni. La Suprema Corte ha affrontato anche quella questione che dicevamo circa la portata dell'espressione anche per le circostanze emerse nel dibattimento. La citata sentenza della sezione 2 del 22 gennaio 2008 chiarisce che va valutato proprio il comportamento processuale del teste, le incongrue spiegazioni date per giustificare la ritrattazione. E incongrue, a nostro avviso, comporta anche le non spiegazioni. Mi avvalgo della facoltà. La condotta degli altri dichiaranti, l'atteggiamento dell'imputato. Come è stato detto, all'uopo, aperte virgolette, viene utile tutto. In definitiva, se non bastano meri sospetti, non occorre certo una prova rigorosa che sarebbe necessaria per la pronuncia della sentenza di condanna. E non crediamo che la Corte riterrà quelli che abbiamo visto meri sospetti. Chiediamo perciò che applichi il principio per il quale, al fine di acquisire al fascicolo del dibattimento le precedenti dichiarazioni, cito anche qui testualmente, è sufficiente che il complesso delle circostanze delinei un quadro concreto atto a suffragare un ragionevole convincimento di una condotta che abbia condizionato negativamente il testimone. Riteniamo che nella specie non vi sia necessità di ulteriore verifica dei presupposti, non ci si oppone peraltro all'accertamento che la Corte ritenga necessario, pur essendo ormai pacifico che non trovano applicazione le disposizioni sulla formazione della prova in dibattimento. E pertanto chiediamo che la Corte eventualmente acquisisca e valuti i verbali di interrogatorio di tutti gli imputati, quantomeno nelle parti in cui gli imputati hanno reso dichiarazioni nei confronti dei coimputati e valutate le circostanze emerse. Devo poi rilevare che tutto il materiale del quale si chiede l'acquisizione non è poi così neanche immenso, enorme, ho sentito dire, come alcuni sembrano ritenere. Si tratta infatti delle sole dichiarazioni di precedenza rese dagli imputati e quindi dei soli verbali. Peraltro tutto si trova, come dicevamo, nel fascicolo del pubblico ministero, tutto utilizzabile ed utilizzato in sede di indagini e di richiesta ed emissione del rinvio a giudizio. In un caso del tutto simile, la Suprema Corte ha ritenuto che l'utilizzabilità, anche in caso di deposito contestuale alla decisione, cioè ne ha ritenuto l'utilizzabilità anche in caso di deposito contestuale alla decisione, anche escludendo che in siffatta situazione la difesa potesse lamentare pregiudizi, trattandosi di atti conosciuti o conoscibili sin dalla ricezione dell'avviso di conclusione indagini. Cito per tutte Cassazione, sezione quarta, 19 novembre 2008, numero 47.497. Quindi la Corte ben potrà acquisirli e utilizzarli anche in sede di spedizione e, per carità, senza acrimonia. Perciò a nostro avviso ci dobbiamo opporre alla concessione di qualsiasi successivo termine a difesa dopo la dichiarazione di utilizzabilità, a fortiori se detto termine non fosse contenuto in termini assai brevi e comunque dilatori. Del resto alcune delle difese adducono la necessità di un termine a difesa perché la valutazione del materiale potrebbe ora divenire rilevante anche per la difesa dei singoli assistiti, oltre che per il singolo dichiarante. Questo è vero, ma non si vede per quale altra ragione ed in quale altro aspetto le singole difese abbiano o non abbiano sinora preso in considerazione tale materiale, così come in sede di indagini preliminari e di rinvio a giudizio. Perciò il tempo per guardarle le hanno avuto e il fatto di guardarle in una diversa ottica, come vediamo, non giustifica la concessione di un termine. Qualora peraltro la Corte non ritenesse di accedere a tale interpretazione, devo ribadire che a nostro avviso si pone ineludibile una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513,2 per contrasto con gli articoli 3 e 111, commi 4 e 5 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice, in assenza di accordo delle parti, possa disporre la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo e rese dalle persone indicate nell'articolo 210 CPP, qualora si avvalgano della facoltà di non rispondere. Rispetto a quanto contenuto nell'atto di appello, vorremmo sottolineare che è vero che in un caso analogo la Corte d'Assise di Appello, con ordinanza del 29 dicembre 2004, ha dichiarato manifestamente infondata la prospettazione di incostituzionalità, interpretato nel senso dell'utilizzazione erga omnes, ma la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha pure specificato che ciò vale, cito testualmente, attesa la natura sostanzialmente oggettiva della regola prevista dall'articolo 500,4, in diretta attuazione del comma 5 dell'articolo 111, cui la norma è pienamente conforme, giacché il diritto costituzionale al contraddittorio sussiste solo quando quel contraddittorio non sia viziato nella sua genuinità da una condotta illecita, quindi ha utilizzato. Il Tribunale ha poi dichiarato non utilizzabile il materiale dichiarativo riportato nei verbali dei lavori del Comitato Paritetico Parlamentare che aveva svolto un'indagine conoscitiva in epoca immediatamente successiva ai fatti. Sul punto devo ribadire che secondo noi detta prova, non essendo disciplinata espressamente dalla legge, è ammissibile ai sensi dell'articolo 189 CPP, non è coperta da segreto e non è influito sulla libertà morale dell'indagato. Chiediamo pertanto che la Corte ne disponga l'acquisizione, essendo documento rilevante per la decisione anche per l'accertamento dei fatti. Ricordo che il Comitato agisce con il potere dell'autorità giudiziaria, ex articolo 82,2 della Costituzione. Il principio del tassatività dei mezzi di prova sancito dall'articolo 180, di non tassatività dei mezzi di prova sancito dall'articolo 189, consente l'acquisizione del documento prodotto anche in copia, anche in assenza dell'originale, quindi si può acquisire anche via fax, in difetto di specifiche censure inerenti alla genuinità del documento. Cito per tutte Cassazione Penale, sezione 2, 22 maggio 2007, numero 22.184. Parlerò solo ancora brevemente della situazione che precede l'irruzione nella Diaz. E abbiamo detto perché secondo noi vi è un disegno complessivo, nel senso che ognuno aveva accordi espressi o impliciti con l'altro che non lo avrebbe denunciato. Questi episodi sono stati assunti quale giustificazione della decisione di procedere a irruzione nella scuola e conformemente a tale impostazione si è determinato il Tribunale. Ribadito che non si contesta qui l'illegittimità dell'irruzione, a nostro parere vi è invece prova sufficiente che la scelta di procedere al sequestro di vario materiale, al pestaggio praticamente di tutti coloro che dormivano nella scuola, alla costruzione di false prove, quello delle bombe Molotov, all'arresto di tutti gli occupanti, aveva invece l'intento di reagire alle provocazioni e agli episodi, questi certamente legittimi e violenti, che nei giorni precedenti si erano verificati a Genova e, come si è detto più volte, dimostrare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di polizia dopo gli episodi di devastazione e saccheggio perpetrati dai Black Bloc e dopo che anche molti giornali e osservatori italiani e stranieri avevano ritenute inadeguate le misure preventive successive predisposte dalla polizia e dal governo in generale. Quello che è certo è che anzitutto nell'operazione Diaz-Pascoli non vi è nessun comprovato arresto, nessuna individuazione di appartenente ai Black Bloc, neppure della presenza fisica di alcun appartenente ai Black Bloc al momento dell'irruzione vi è alcuna prova. Oggettivamente, ed al contrario di quanto ha sempre sostenuto la polizia e di quanto oggi sostengono alcune delle difese, tutte le prove acquisite in dibattimento di primo grado hanno dimostrato senza dubbio non solo che il fatto materiale del lancio cosiddetto fittissimo di bottiglie ed altro non vi fu affatto, e di ciò diremo più, e se vi fu ebbe portata modestissima, mai legittimando, soprattutto dal punto di vista di opportunità, l'irruzione. Non crediamo che si possano smentire le risultanze delle fotografie e dei filmati, che vedremo forse in parte dopo, che attestano che anche dopo l'irruzione non vi era affatto a terra quell'imponente materiale che si pretenderebbe gettato dalle finestre. Ripeto, non solo nessun appartenente ai Black Bloc si trovava all'interno della scuola, ma a forzioni che nessuno di essi, né agendo d'iniziativa propria né quale componente di gruppi organizzati, aveva svolto lì e quella notte alcuna azione violenta o anche semplicemente pericolosa o di resistenza nei confronti della polizia. Nonostante le contrarie affermazioni su questo punto delle difese, è stata sconfessata la tesi per la quale gli occupanti della scuola Diaz erano e potevano apparire come un gruppo omogeneo legato da un accordo criminoso di tipo associativo e guidato da uno o più leader. Lo ha riconosciuto lo stesso Tribunale di Genova che a pagina 313 della sentenza ha affermato testualmente: non vi è in atti alcuna prova di generali e diffusi atti di resistenza violenta posti in essere nei confronti delle forze dell'ordine, ma semmai, e sottolineo, soltanto alcuni isolati episodi, e che comunque, testualmente, anche tali singoli atti violenti comunque non avrebbero potuto giustificare l'uso della forza in modo indiscriminato. Lo dice il Tribunale. E poi pacifico che i poliziotti che ruppero nelle scuole hanno tentato, come emerge, è pacifico, emerge dalle registrazioni, dalle videoregistrazioni, hanno tentato di distruggere ogni traccia delle videoregistrazioni che ritenevano compromettenti ed hanno smesso solo quando credevano di esserci riuscite. Ma di fronte alla messa di prove anche documentali acquisite, fotografie, filmati, le reali motivazioni dell'ordine di forza anche nella scuola Pascoli non potevano rimanere a lungo disconosciute. Ricordo ancora che il prefetto Andreassi ha testimonianza che la direttiva di affidare l'incarico a Gratteri preludeva a voler passare a una linea più incisiva per cancellare l'immagine di una polizia rimasta inerte e anche l'invio del prefetto alla Barbera, come abbiamo visto. Ha detto pure testualmente che i pattuglioni affidati non alla polizia locale, ma a funzionari della squadra mobile dello SCO erano diretti a trovare ed arrestare i Black Bloc. Pagina 243 e 244 della sentenza. È vero che il passaggio nei pressi della scuola di 4 autovetture di servizio della polizia venne certamente interpretato da taluno, da tutti, da tanti occupanti della scuola, a nostro avviso non rileva, quale un'ingiusta provocazione, stante l'ingresso nella zona della scuola che era un presidio autorizzato. ma anche a prescindere, in questa occasione urla e insulti ve ne furono, ma aggressioni, violenze e resistenze, lo ha detto il Tribunale, nessuna. Tra le numerosissime si possono ricordare le testimonianze di Albrecht, di Moret, Perrone, di Pietro, che riferiscono di un passaggio lento delle auto, di urla, assassini e simili, ma non di lancio di oggetti qualsiasi, né tantomeno di resistenza attiva. La reazione della folla fu quindi verbalmente assai vigorosa, ma per il resto limitata a tentativi di inseguimento a piedi da parte di qualcuno e al lancio di uno o al massimo qualche, secondo le deduzioni di chi ha udito i rumori di vetri infranti, di qualche bottiglia. Tutte le bottiglie, peraltro, se furono lanciate, lo furono lanciate dietro alle vetture in fase di allontanamento, con un atteggiamento più che altro vigliacco, ma non di reale aggressività, né tantomeno di pericolo, di necessità per la polizia di vincere le violenze o le resistenze o di mettere in sicurezza la zona. Questo è confermato non solo dall'andatura niente affatto sostenuta dalle auto, ma i poliziotti non furono costretti a scendere, né scesero dalle auto, né dovettero in alcun modo fronteggiare disordini di piazza. Quel che è certo è che essi non ebbero alcun bisogno di chiamare e in effetti non chiamarono alcun rinforzo. Del resto non è provato che nessuna delle due o tre bottiglie lanciate colpì le auto o che le danneggiò, né vi è prova che a ciò fossero effettivamente diretti i lanci e non fossero invece, come le grida, mera manifestazione di dissenso e di rabbia. Il fatto rimase comunque, e tutti i testi confermano, del tutto unico ed isolato, privo anche di possibili futuri sviluppi che potessero interessare l'ordine pubblico, e non costituì mai neppure vago indice dello stazionamento in loco di qualche black bloc. Anzi, alcuni testi hanno detto che vi sarebbe stato un agente provocatore, ma di questo non è prova, ovviamente, e noi non lo riteniamo. Anche i testi Buchanan, Wagenstein, Haldimann, Bria, Brusetti, Carbone, Alberti, eccetera, ed Achino, che osservò la scena nelle immediate vicinanze dal marciapiede di fronte alla Diaz, si riferiscono del lancio di una bottiglia, confermano l'inesistenza di una vera resistenza e comunque la non necessità e l'arbitrarietà dell'irruzione e della perquisizione. Qui non posso non ricordare ancora la testimonianza del dottor Costantini, medico che è del tutto estraneo a qualsiasi organizzazione, tanto dei black bloc quanto dei no bloc. Durante i giorni del vertice era semplicemente prestava soccorso volontario ai feriti. Costui ha detto di aver assistito dalla finestra della sala medica posta al primo piano della scuola Pascoli al passaggio delle vetture a velocità ridotta tra le due scuole. Egli è in tutto credibile non solo per i riscontri che abbiamo visto testimoniali in video, ma anche per la sua estraneità anche alla polizia, ai black bloc, ai no bloc, così come ai manifestanti di qualsiasi orientamento politico. Ed è esente anche quindi da quell'atteggiamento che invece il Tribunale ha attribuito a tutti, lo dice testualmente, a tutti i testi in generale a pagina 241, di essere portati a ricordare le circostanze favorevoli agli amici, ai conoscenti, ai colleghi e affini. Il dottor Costantino non era affine a nessuno, amico, conoscente. Egli ha riferito anche appunto del lancio di una bottiglia che però ha desunto solo dal rumore dell'infrangersi del vetro. Ha però escluso i colpi portati a distanza ravvicinata dalle persone che erano per alcuni istanti a più immediato contatto con le vetture. È stato sentito con particolare attenzione, come tutti i testi nel corso del primo grado, e ha precisato di aver osservato molto attentamente la scena proprio perché il passaggio forzoso di due auto tra la folla era certamente pericoloso e poteva provocare danni alle persone. Lo ha detto lui. E ciò conferma che la reazione della folla fu diretta contro quella che fu ritenuta una provocazione e non con una volontà di resistenza. Né, peraltro, siamo riusciti a capire contro quale specifico atto di polizia giudiziaria sarebbe stata indirizzata questa resistenza con il lancio di questa bottiglia, non essendo credibile neppure dal punto di vista logico che le persone scese sulla via intendessero, ad esempio, impedire il passaggio delle auto e per quanto tempo poi, con loro mero stazionale in strada. Emerge poi univocamente dalle testimonianze che il passaggio è avvenuto in un orario compreso tra le 20 e le 21, nonostante il falso contenuto nei rapporti trasmessi all'autorità giudiziaria. Ma che quel che qui importa sottolineare è che il fatto precede di ben 3 ore quella irruzione definita doverosa e necessitata. anche i testi dedotti dalle difese, Giovini, Guerci, Cravero, Spagnolo, Spada, Paoletti, hanno nella sostanza confermato l'inequivoco quadro che si è detto. Nessuno ha dichiarato di aver assistito ad un assalto organizzato o simile, tantomeno con uso di spranghe e bastoni o addirittura teso al ribaltamento dei mezzi, che non si vede dove potevano essere ribaltati. Niente di interpretabile come un vero e proprio attacco all'incolumità fisica dei componenti della pattuglia. Insomma, nonostante le decine di testimoni indifferenti, nessuno ha confermato quanto descritto nella relazione sottoscritta dal dottor Di Bernardini e nella relazione sottoscritta dagli agenti Vitale, Valeri e Cavalli, che sono in atto. Sull'inesistenza del lancio di oggetti torneremo in sede di esame dei falsi ideologici, ma qui sottolineiamo che ci pare erronea l'affermazione del Tribunale secondo la quale non appare necessario accertare con assoluta precisione l'entità dell'aggressione, ma esclusivamente il fatto che fossero stati posti in essere nei confronti della pattuglia atti ostili e minacciosi che possano aver indotto le forze dell'ordine a ritenere che nella scuola vi si trovassero anche facinorosi appartenenti ai Black Bloc. Pagine 248 e 249 della sentenza. Per sconfessare ciò che lo stesso prefetto Andreassi ha detto circa le reali motivazioni, cioè per confermare, e soprattutto ciò che emerge dagli atti, sarebbe stato invece, se il Tribunale voleva disattendere, del tutto necessario non solo accertare con assoluta precisione l'entità di questa aggressione, ma anche valutare oggettivamente i fatti. Il Tribunale, a nostro avviso, ha dimenticato che vi erano perplessità fin dall'inizio del questore Colucci e del dottor Morto, la pagina 250 della sentenza, verso tale tipo di operazione e la sua reale necessità e motivazione della stessa. Se ci fosse stata un'evidente resistenza, i problemi non avrebbero avuto modo di porsi. B. Lo stupore che lo stesso imputato Canterini, nei pressi della questura, ebbe di fronte, cito testualmente, ad un apparato immenso formato da diversi corpi, pagina 252 della sentenza, e quindi del tutto incongruo per un'operazione di mera messa in sicurezza e perquisizione, secondo quanto assumono oggi le difese. C. I primi pestaggi, che iniziarono ben prima e finirono ben dopo l'irruzione vera e propria all'interno della scuola, e cito qua le vittime Fieri, consigliere comunale di Monica, di Modena e Cowell, giornalista inglese, a quest'ultimo venne detto fuori: sei un Black Bloc e noi ammazzeremo i Black Bloc, e venne selvaggiamente colpito finché svenne, pagina 255, e l'eloquente video ripresa, reperto 239, è acquisito agli anni. D. Che la rappresaglia riguardò anche la scuola Pascoli, dove gioco forza nessuno dei Black Bloc poteva soggiornare, data la continuativa presenza non solo di persone legate al Genoa Social Forum, ma anche di organizzazioni pacifiste, a partiti politici, a testate giornalistiche. Il fatto mi pare pacifico e nessun dubbio è possibile. E soprattutto nella Pascoli, ma anche all'esterno degli edifici scolastici, furono sempre ricercate, reperite e distrutte, come dicevo, tutte le attrezzature idonee alla videoregistrazione degli avvenimenti, avendosi quindi piena e previa conoscenza della loro illegittimità. Vi ringrazio.